Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Davide al microfono, come c'è Silvia. Buongiorno Silvia, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Mauro Magnitosi in regia. Non sono neanche iniziate bene le ferie, le cosiddette vacanze agognatissime, che già pensiamo alla stagione autunnale invernale e soprattutto a come e dove organizzare il Capodanno. Ma intanto come
in questo momento Capodanno è un miraggio stupendo con questo caldo.
Arriva subito. Come sarà intanto la stagione televisiva che partirà dopo le vacanze? Come di consueto il mese di luglio è quello delle presentazioni dei palinsesti dei grandi broadcaster italiani, la 7 lo scorso 4 luglio. Dopodomani sarà la volta della Rai, ma ieri sera c'era Mediaset. In attesa di sapere cosa proporrà il servizio pubblico, possiamo dire che fino ad ora non ci sono state grosse sorprese. La TV di Urbano Cairo punta come di consueto sull'infotainment e sulle sue prime serate dedicate all'approfondimento giornalistico. La novità di rilievo è l'ingresso di Flavio Insinna con un nuovo game show nella fascia del preserale, con l'obiettivo di rafforzare il daytime pomeridiano e di aprire la rete di Urbano Cairo sull'area dell'intrattenimento. Ma scusa, Insinna non era stato mandato via dalla Rai?
Non è Insinna.
Ah, no. Ah, era l'altro, scusa. Io tra i pacchi vari...
Non ti confondere.
Io tra i pacchi vari mi confondo.
No, Insinna non è mai stato cacciato dalla Rai.
Dici invece quello è successo ieri sera a Mediaset.
Allora, intanto la parola d'ordine è: squadra che vince non si cambia, perciò viene confermato l'approccio sostanziale dell'intrattenimento e della fiction per Canale 5, Italia Entertainment Serie TV per Italia 1 e per Rete 4 il focus, anche in questo caso, anche quest'anno, è sull'infotainment, con 7 serate su 7 di produzione originale. Le produzioni della Fascino di Maria De Filippi dominano la programmazione dell'ammiraglia Amici, ovviamente, poi Tu sì che vales, C'è posta per te e Temptation Island, che raddoppia, che adesso è in onda tra l'altro e sarà in onda anche a settembre.
Ok.
E questa è la prima novità, anche se era già stata anticipata. Un'altra novità di cui si era comunque parlato era il ritorno della Talpa, con la conduzione di Diletta Leotta, che sbarca in Mediaset da metà ottobre. In reality la Talpa era stato annunciato parecchie volte negli anni e adesso il progetto ha preso forma. Un'altra novità è, sempre su Canale 5, il lancio di uno show musicale che si intitola The Ultimate Entertainer. E sempre in area reality, non è una novità ma una conferma, da metà settembre arriva il Grande Fratello.
Ovviamente se si pensa al Capodanno non si può non pensare che dopo arriverà il Festival di Sanremo. Come reagirà Mediaset? Quindi Pier Silvio Berlusconi, che è stato sollecitato sul tema, ha detto che non ci sarà una sorta di concomitanza, diciamo così, di programmazione, soprattutto con la Coppa Italia di calcio. Ha confermato infatti che Mediaset non farà alcuna controprogrammazione alla settimana.
Allora, in realtà sai che c'è stata una polemica, certo. No? La Rai ha detto: ah, ma come, durante il Festival di Sanremo, la Coppa Italia è un'esclusiva di Mediaset, insomma, concorrenza sleale in qualche modo. Allora, cosa Pier Silvio ha detto? No, noi come Mediaset non facciamo controprogrammazione
ci mancherebbe
quando c'è
altro.
Il festival, però se c'è la Coppa Italia e il calendario lo prevede, la mandiamo in onda e sicuramente la mandiamo. Non accetteremo un cambiamento degli orari delle partite solo per fare, diciamo, piacere alla Rai. Lui non ha detto questo, ha detto: noi investiamo tantissimo su questo prodotto, la Coppa Italia, quindi ci aspettiamo che sia negli orari che ci permettono poi, come dire, valorizzare questo prodotto, no?
Intanto Pier Silvio Berlusconi però ha anche detto: speriamo che la Rai magari sposti l'evento. Festival di Sanremo viene dopo il pallone.
Si dice che una delle soluzioni potrebbero essere quelle di spostare di una settimana l'evento. Non l'ha detto assolutamente Pier Silvio Berlusconi, ma l'ha detto la Rai, forse lo scopriremo nei prossimi giorni. Però pare che ci saranno concomitanze con la nuova Champions League, quindi il problema si riporrà.
Pallone su tutti, tutti i fronti,
esatto.
Una notizia importante invece riguarda l'andamento dei ricavi pubblicitari. Qualche tempo fa Mediaset aveva anticipato che la raccolta del primo semestre tra Italia e Spagna sarebbe cresciuta del 6%. 5% rispetto allo scorso anno. Invece ieri è stato detto che l'aumento è addirittura superiore e sfiora il 7%, più 6,7% per la precisione. In Italia nel mese di giugno la pubblicità è aumentata del 14%. È proprio stamattina arrivata la conferma del dato ADV complessivo. La società ha fatto sapere inoltre che il risultato operativo nel periodo cresce dell'11%. Delion Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, il ritorno dei Fish, il gruppo di Trenastasio, il cosiddetto simbolo del New Jamming Band, sulla scorta di San Francisco 66-67, chi ricorderà l'epopea dei Grateful Dead e compagnia allucinate e allucinante, e poi arrivarono invece un sacco di altri gruppi negli anni 80 in America che esplosero durante i 90, e tra questi anche i Fish, che poi sono anche creatori di situazioni appunto sul palco che non finiscono mai. Però dal punto di vista discografico sono molto concisi. Trenastasio ritorna con i suoi Fish con l'album Evolve, chissà se è un'evoluzione. Oblivion è il pezzo.
Grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista. Sembra che man mano che si va avanti nel tempo, il tempo giornaliero, cara Silvia, per quello per fare le cose, per raggiungere un risultato, sia sempre meno. probabilmente è una suggestione, anche legata a schemi, per così dire, industriali che si rinnovano costantemente, ma dotati ogni giorno di più elementi che facilitano, che automatizzano, che velocizzano. Ci troviamo nella situazione di chi ha tempo non aspetti tempo in versione 2.0. Quindi oggi come oggi le aziende devono stabilire un rapporto di fiducia con il cliente che si misura anche e soprattutto con la variabile tempo e ovviamente con la correttezza di una risposta subitanea. Indico.ai, di lei che stiamo parlando, che si propone come startup che aiuta le aziende a evolvere la propria customer experience grazie all'intelligenza artificiale conversazionale, ha trovato le sue soluzioni a questi tempi irrequieti. Lo chiediamo a Gianluca Maruzzella, CEO e co-founder di Indigo.ai. Gianluca, buongiorno e bentornato.
Buongiorno, grazie, felice di essere qui.
Anche se, appunto, bentornato, perché io ricordo che abbiamo avuto Gianluca Maruzzella già in onda da queste parti, su queste sponde. Confermi?
Confermo, un po' di tempo fa ne è passata di acqua sotto i ponti, soprattutto in questo settore come quello delle AI che veramente va...
Cambia tutto a velocità della luce. Ci ricordi prima di tutto in cosa consiste la vostra offerta e come si è evoluta nel tempo?
Sì, allora guarda, brevemente, siamo nati nel 2016, quindi in tempi non sospetti, quando fare intelligenza artificiale non era affatto trendy. E l'obiettivo però è stato lo stesso sin dall'inizio, che è quello di riportare la magia nella comunicazione tra aziende e utenti. Perché alla fine siamo partiti un po' dal presupposto, questo era un po' il nostro ideale, che tutte le conversazioni, le migliori di queste, partono necessariamente da una relazione, dalla capacità di essere capiti. E se questo è fondamentale nella relazione tra persone, nella relazione tra aziende e utenti, spesso è ancora un miraggio. Quindi noi utilizziamo l'intelligenza artificiale per permettere di evolvere questa comunicazione. E lo facciamo proprio sfruttando quelli che sono i più moderni ritrovati tecnologici. Nella pratica l'azienda avrà a disposizione una piattaforma che può utilizzare per costruire questi agenti di intelligenza artificiale. Quindi immagina tante intelligenze artificiali diverse tra di loro, ognuna di loro esperta su un determinato argomento, che collaborano tutti insieme per arrivare a dare la migliore risposta possibile all'utente. Quindi un utente atterra su un sito, ha bisogno di aiuto e c'è una squadra digitale che l'azienda, insomma, mette a disposizione per supportare quella che è proprio la customer experience a tutto tondo. Brevemente è questa cosa qua.
E chi supportate? Chi sono i settori? Quali sono i settori privilegiati con cui lavorate? Allora, chi vi chiede?
Allora, sì, ne abbiamo tanti, fortunatamente, in tanti settori, nel senso è una tecnologia molto orizzontale, secondo me anche da quando, insomma, abbiamo assistito all'avvento di ChatGPT c'è stata una consapevolezza enorme di quello che effettivamente si può fare e il livello di sofisticatezza a cui si può portare la relazione. Quindi abbiamo avuto la fortuna, insomma, anche dopo che è arrivato ChatGPT, di essere letteralmente sommersi da richieste veramente in qualsiasi settore. Lavoriamo nel settore bancario con clienti come AIP, Santander Consumer Bank, nel settore farmaceutico con clienti come Bayer, lavoriamo in servizi online con clienti come la Vazza, ma anche per aziende che sono in forte crescita come veramente Uno Bravo, Spiagge.it e tante altre realtà. Come vedi, sono tutte molto diverse tra di loro, ma accomunate da un'unica cosa: aver capito che era necessario, per continuare ad essere competitivi, evolvere la propria customer experience, offrire un supporto e una relazione ancora migliore agli utenti.
Ci sono adesso delle novità che stanno contraddistinguendo la società. Adesso avete sviluppato di recente, anzi, Indie per Shopify. Come lavorate nel campo dell'e-commerce?
Allora, questo secondo me è un aspetto interessante e poi è stata un'iniziativa strategica che abbiamo portato a compimento veramente da pochissimo, dallo scorso maggio, dove abbiamo annunciato proprio il lancio di questo nuovo piano tariffario. Magari è utile, rispetto anche a come raccontavo prima un poco il DNA dell'azienda, metterlo anche in prospettiva, perché noi abbiamo ricevuto tantissime richieste da parte del mondo e-commerce negli ultimi mesi. E ci siamo anche chiesti, quindi ricevendo insomma questa domanda, ma c'è un modo di permettere a tutti questi e-commerce di sfruttare la stessa potenza che abbiamo dato ai brand che ti dicevo prima, no? I vari Lavazza, Bayer, Teleperz, Enel e via così. E quindi ci siamo un po' messi al lavoro fino a che la soluzione ci è passata chiara, cioè che è quella di riuscire a creare uno strumento, che è questo nuovo piano tariffario, che abbia la capacità di utilizzare la potenza dell'AI generativa, che possa essere integrato con qualsiasi catalogo, che parli come il brand, quindi come l'e-commerce, che abbia quel tone of voice, che sia installabile in pochi click, perché l'e-commerce ha bisogno poi di immediatezza, e che alla fine non costi nemmeno davvero così tanto. E quindi abbiamo creato questo nuovo piano tariffario, che è un piano che è disponibile direttamente sul nostro sito, che ti metti a disposizione Indie, che non è altro che una serie di agenti che permettono all'e-commerce di rispondere a dubbi, domande specifiche legate alla parte di prodotti. Riesce a gestire l'assistenza, quindi anche tutta la parte di post vendita, sulle classiche domande annose come sono spedizioni, reti, che sono insomma più o meno sempre le stesse, e addirittura riesce a fare da personal shopper, quindi riesce anche a suggerire prodotti più adatti alle esigenze del cliente. Quindi è anche integrato col catalogo e a disposizione proprio gli agenti che conoscono benissimo il catalogo, conoscono l'occasione d'uso e supportano l'utente nella scelta del miglior prodotto. È un po' come avere il responsabile del negozio, ma ora adesso portato finalmente sul sito, e che insomma aiuta le persone a trovare un poco quello che desiderano.
Buongiorno, sono Silvia Antonini, vi occupate anche di assistenza clienti, se non sbaglio per Beko?
Sì, confermo, ciao Silvia.
Ecco, e come funziona diciamo questo servizio?
Allora, le modalità sono più o meno analoghe, nel senso che la piattaforma continua ad essere la stessa, alla fine hai tanti agenti che assolvono vari scopi, dipende sempre da come vuoi educarli, da qual è l'obiettivo che gli dai. Il caso di Beko secondo me è un eccellente caso di tutto il mondo dell'assistenza clienti. Allora, è posizionato, lo potete trovare direttamente sul sito, nella pagina Contattaci, e quindi è lì, compare e fornisce assistenza sui prodotti di Beko. Quindi i task principali sono fornire indicazioni su come risolvere problemi, tipo gli utenti quando utilizzano un prodotto di Beko magari possono riscontrare dei dubbi, hanno delle domande, tipo la lavatrice perde acqua e non si apre lo blò perché magari è successo qualcosa prima, oppure c'è qualcosa con la luce del forno che funziona in un modo particolare. Sono le classiche cose che nella vita di un prodotto possono accadere ed è importante che l'azienda se ne prenda cura, quindi riesce a supportare l'utente di fronte a queste casistiche. E poi quando serve fornisce il contatto del numero unico di Beko per tutta la parte di prodotti in garanzia, che seguono un flusso molto, molto differente. Nella maggior parte delle problematiche quindi è sempre lì pronto a rispondere e a supportare l'utente per avere un'esperienza che è davvero un poco con i guanti bianchi, possiamo dire.
Ecco, prima ha anche parlato di una partnership, cioè di una partnership con Uno Bravo. Ci racconta esattamente come funziona? Mi interessa perché Uno Bravo, se non sbaglio, fa un servizio di supporto psicologico. Come entra l'intelligenza artificiale in questo contesto?
Ma forse questa è la dimostrazione che l'impatto delle AI è veramente pervasivo a qualsiasi livello. Vabbè, Uno Bravo la conosciamo tutti e lo raccontai prima, il servizio di psicologia online di riferimento in Italia, ovviamente ha ricevuto una mole di richieste ed è cresciuta tanto nel tempo. Quindi l'obiettivo dell'azienda, nonostante sia un servizio online, quindi molto diverso da Beko, però non è molto differente alla fine. Infatti Uno Bravo voleva implementare una soluzione all'avanguardia per supportare gli utenti registrati alla piattaforma, prima, durante o dopo quelli che sono i colloqui poi con i propri Uno Bravo. Alla fine lo strumento che cercavano doveva permettere ai clienti di trovare delle risposte alle domande più comuni. L'obiettivo comunque è un po' quello che dicevamo prima, riuscire a gestire in diminuzione il numero di ticket che arrivano al customer service e permettere di offrire un servizio sempre di qualità più alta. È per questo motivo che li abbiamo supportati a creare Fortuny, che è il nome del loro assistente virtuale, che oltre a rispecchiare i valori di Uno Bravo, che insomma è fondamentale che parli con quel tone of voice e che sia affidabile da questo punto di vista, permette ai clienti di rispondere alle domande sull'assistenza tecnica. È interessante anche l'impatto che questa cosa ha avuto anche grazie alla capacità dell'AI generativa, e nel, in circa 6 mesi di attività, a memoria, sì, circa 6 mesi, un semestre, sono stati circa 30.000 le chat gestite con un tasso di automazione superiore al 95% a memoria, però la cosa più bella è che i ticket in entrata sono stati ridotti del 70%, perché siamo riusciti a rispondere in maniera perfetta alle domande che gli utenti avevano di volta in volta. Quindi anche qua un impatto positivo sia sulla customer experience che poi ovviamente su, sul, sul, sull'azienda e sul, sui servizi che va a offrire.
AI conversazionale, alla fine questo è il focus, come potrebbe evolversi secondo te? Quali potrebbero essere gli prossimi sviluppi o quelli che ti auspichi?
Sta succedendo di tutto, letteralmente. Allora, un grande filone è quello che stiamo perseguendo, quello che in senso, rappresenta poi il nostro DNA, quindi l'avevamo visto sin dall'inizio, che è quello degli agenti. Questa è una grande differenza rispetto a come potevano essere percepiti quelli che sono degli assistenti virtuali di vecchia generazione. Quindi immagina di avere proprio dei sistemi di esperti dove ogni agente autonomo ha accesso a un proprio sistema, accesso a una propria documentazione, interagiscono tra di loro per arrivare a dare il risultato. Questo ti permette di avere un livello di sofisticatezza delle risposte e sarà il desiderata e il mantra di qualsiasi azienda per questa fine 2024, inizio 2025. Quindi chiunque si interfaccia ai propri clienti dovrà avere degli agenti autonomi di intelligenza artificiale a disposizione. Altre cose interessanti che stanno succedendo vanno su tanti filoni. Uno forse dei più importanti è proprio questo approccio sempre più multimodale. Abbiamo visto l'annuncio della versione 4 di GPT che c'è stato solo qualche mese fa. Anche lì abbiamo insomma assistito a tutta una serie di video dove le AI, uno, inizia a esserci un'interazione molto più naturale anche vocalmente, ma addirittura hanno la capacità di riuscire a vedere e interagire con il mondo esterno. Quindi è un approccio sempre più misto, sempre più fluido, sempre più integrato e che cambierà il modo con cui le persone interagiscono online. Quindi tutta quest'altra parte, questo filone di avere sempre più capacità e sempre più disponibilità di input di natura differente è un qualcosa che sarà una dei focus insomma del prossimo periodo.
E invece i focus di Indigo.ai, ossia avete chiuso da poco un nuovo round di finanziamento, a questo punto come investirete, dove investirete, quali saranno i punti focali da qua alla fine dell'anno o se vuoi andare oltre anche al 2025?
Sì, confermo, mi sono girato e siamo già a luglio, quindi interessante, il tempo va veloce, però anche noi non ci fermiamo. E, ci siamo già dedicati tanto in realtà questi mesi ad alcune iniziative strategiche, quella che raccontavamo prima nel mondo dell'e-commerce, è stato il lancio del nostro nuovo piano tariffario che è il primo self-service, che ci ha cubato comunque tanto impegno, tante energie, e stiamo riscuotendo quelli che sono i risultati. E questo dimostra anche la bontà dell'intuizione delle scelte che abbiamo messo in campo. Ci sono altre iniziative che abbiamo in serbo e che sicuramente insomma troveranno spazio nei prossimi mesi. Una molto importante che insomma abbiamo avviato è tutto il mondo dei partner, perché siamo stati avvicinati non solo da tanti clienti ma anche da tanti attori che possono essere agenzie e che offrono servizi digital marketing e che hanno una richiesta anche loro sempre crescente di sistemi di intelligenza artificiale da parte dei propri clienti. E ovviamente un tema è quello di lavorare direttamente con clienti come quelli che raccontavamo prima, un altro tema è mettere nelle condizioni un'agenzia di riuscire a veicolare con successo quello che può essere il prodotto. Questa è una richiesta che è stata sempre crescente, è diventata una priorità strategica perché è fondamentale anche per massimizzare insomma anche la diffusione di sistemi di questo tipo. Quindi stiamo già collaborando con tante agenzie, ma abbiamo in pipeline proprio l'annuncio di un programma di partnership, anche quello insomma è un'altra iniziativa strategica fondamentale. In generale poi stiamo continuando a rafforzare le aree principali dell'azienda, che è tutta la parte di prodotto, arriveranno anche tante cose belle da quel punto di vista, ovviamente la parte di modello di vendita è messo a terra, quindi niente, tante cose divertenti, sicuramente non ci stanchiamo, andiamo veloci, ma va veloce anche il settore.
Gianluca Maruzzella, CEO e co-founder di Indigo.ai, oggi ospite a Daily On Air, The Sound of ADV qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano e domani anche sulla prima pagina del nostro Daily Net. Gianluca, grazie mille per la chiarezza, precisione e gentilezza. Grazie ancora. A presto.
Grazie, a presto.
A presto, grazie. You can find me at the hotel. Dreaming. Now my heart.
tell me that you love me. Show me. Don't just tell me that you love me. I woke up most mornings feeling afraid. Downstairs round the table I sat in the shade. No sense of safety down to the core. Upon a light flickered outside my front door. I told you that I was sorry, so just leave me alone. I'm so prone to guilt, I'm barely half grown. Fall on anyone I could for a sense of escape. Knocked down to pieces, rebuilt my fate.
You can find me at the hotel, dreaming. Now my heart is open. All I ever needed was love. Tell me that you love me. Show me. Don't just tell me that you love me. I had a powerful energy growing up to prove. I had a powerful urge due to being confused. I blossomed like a flower, became my own tower. And once I was above, I felt a sense of power that warped my perception on how love truly is. That light is still flickering, even though I am big. I'm sorry I'm leaving and I won't ever come back. I slammed that front door, chains held me you back. You can find me at the hotel, dreaming. Now my heart is open. All I ever needed was love before the word was spoken. Don't just tell me that you love me. Show me. Don't just tell me that you love me. Show me. Don't just tell me that you love me.
Buongiorno si vede dal mattino.
Proprio così si vede dal mattino. Anche la proposta musicale che abbiamo appena sentito, che sono gli Stone. Gli Stone, da non confondere con i Rolling Stone. Gli Stone sono originari di Liverpool. Guarda un po' che paradosso.
Dai, che paradosso.
È un quartetto che è esploso sulla scena live nel Regno Unito negli ultimi due anni. Ha collaborato con un sacco di artisti celebri. Poi ha deciso di andarsene nel Vermont per produrre questo Fear Life for a Lifetime, che è un album molto molto debitore delle atmosfere britanniche, del Britpop, però ci sono anche delle cose particolari, tipo questa canzone che abbiamo ascoltato, Hotel. Sia come sia, alla fine il punto di forza è soprattutto la voce del leader Finn Power, che già dal cognome promette molto bene il momento delle notizie, le migliori che trovate sul Daily Media e sul Daily Net, ma anche sul Daily Online, il nostro sito, andate a visitarlo, all'interno anche un sacco di cose e molte arriveranno a breve, compresa comunque anche la pagina che contiene le 199 puntate del nostro format. Attenzione, perché la prossima, che sarà l'ultima della stagione, sarà proprio la 200esima, manco a farla apposta. E allora Index, Exchange e UTIC lavorano insieme per potenziare l'addressability. Da ora i media buyer possono raggiungere un maggior numero di consumatori in ambienti premium, con l'opportunità di controllare in maniera accurata la frequenza di esposizione dei messaggi pubblicitari.
La PwC ha diffuso il Global Entertainment and Media Outlook 24-28 e annuncia che i ricavi pubblicitari mondiali nel 2026 saliranno a 1.000 miliardi di dollari. E nel 2028 dovrebbero raddoppiare i valori di 4 anni fa, ovvero 2020.
Qubit raccoglie 12,5 milioni di dollari per restituire alle aziende europee indipendenza e controllo sui propri dati. I capitali raccolti sosterranno la crescita del primo enabler di cloud storage geodistributivo in Europa, a partire dall'area di ACH, e contribuiranno ad accelerare ulteriormente l'adozione della tecnologia proprietaria.
H48 ha inaugurato un nuovo approccio alla creatività e al lavoro creativo, appunto, con un tavolo decisionale allargato, e lancia quindi questa Wow House.
Wow House.
Wow House.
Guarda, non è
molto bello. Wow House.
Wow House, non Wow House.
Wow.
Scatta l'ora della Spatial Shift, convergenza di Mixed Reality AI e Blockchain. Prende forma la praticabilità di un ponte definitivo tra fisico, digitale e virtuale. Le riflessioni sono state proposte da Fabio Lalli, autore del libro Spatial Shift, durante un incontro organizzato da Web3 Alliance nella libreria Egea di Milano. È successo l'altro giorno, pochi giorni fa.
La inclusion and diversity sono due elementi fondamentali per la crescita delle aziende. Infatti è uscito uno studio Kantar su questo tema, che dice che rappresentano appunto un driver d'acquisto per 3/4 dei consumatori a livello mondiale.
Si chiamano Kyoto e sono i creatori di questo album che si intitola As Dust We Rise. Sono Lou Rhodes, che è un ex cantante, guarda un po', del duo jazz leggermente folk ma molto trip hop, che erano i Lamb. Io andai pure a vederli in quel di Roma tanti anni fa, molto carina Lou Rhodes. E Rowan Elt, fondatore del gruppo Dance Pop Soul Urban Cookie Collective. Sono diventati famosi negli anni 90, erano un po' spariti, ma ritornano con questo As Dust We Rise. Andiamo a sentire Kyoto, Here Comes the Flood.
Obiettivo Daily.
Quando si parla di comunicazione, si parla di efficacia e bisogna parlare per questo di attenzione. L'attention è un aspetto sempre più discusso e studiato e soprattutto misurato. L'agenzia media OMG ha lanciato l'anno scorso un'indagine Beyond Visual Attention che si avvale anche del contributo delle neuroscienze e integra gli strumenti di machine learning e di intelligenza artificiale. Ora, questa ricerca viene applicata, squillo di trombe, al calcio. Di che cosa si tratta esattamente? Del tuo sport preferito, ovviamente.
Infatti oggi parliamo del tuo sport preferito e prima abbiamo detto appunto che il calcio, quando c'è il calcio, nulla altro può esserci. Vabbè. La Lega di Serie A ha un obiettivo: sviluppare dei progetti di comunicazione che naturalmente valorizzino il proprio brand e anche quello dei club, e possono appunto attrarre investitori pubblicitari, partendo da un presupposto che il calcio è un mezzo di comunicazione e quindi è un contenuto che diventa appunto un medium molto molto efficace proprio perché genera molta molta attenzione e tra l'altro, secondo la ricerca OMG, stimola il ricordo della pubblicità quasi più, anzi no, più di un contenuto generalista.
Non è una novità che il calcio sia un catalizzatore di attenzione, ma quali sono i numeri?
Si sapeva, il calcio è molto amato, il 69% degli italiani lo segue, sono 34 milioni.
Okay.
Tra tutti i mezzi la televisione continua ad avere il ruolo e il peso specifico più importante, infatti la fruizione di contenuti appunto calcistici, non solo la partita, su questo mezzo è dell'82%, a seguire social media che raccolgono il 61% del pubblico interessato al calcio. La partita si guarda soprattutto in diretta, cioè il calcio si guarda soprattutto,
certo,
durante la partita,
sì.
66%, però l'esperienza non si limita ai 90 minuti perché c'è tutto un ecosistema di condivisione, prima, durante e dopo la diretta. Protagonista di questo processo è il second screen, lo smartphone o quello che è, che per il 47% degli intervistati di questa ricerca è appunto utilizzato prima della partita per cercare informazioni e aggiornamenti e il 51% invece lo usa durante l'intervallo per controllare sempre aggiornamenti magari su altre partite.
Quali sono i risultati in termini di attenzione? Ci sono già? Sì, ci sono.
Allora la ricerca intanto indaga sia il calcio fruito da casa sia nei bar. A casa il tempo di attenzione visiva dell'intero evento è del 62%, che sale al 66% se si isolano solo il primo e il secondo tempo della partita. L'attenzione degli highlights tocca il 71%. Al bar emerge un crescendo di attenzione tra i momenti prepartita con un dato medio del 41%. Fino al culmine di corrispondenza del fischio finale, dove si supera il 50%. Il bar, tra l'altro, è un ottimo collettore di audience, con 4 milioni di frequentatori.
Questa per me è una sorpresa, ma ancora al bar va la gente?
Eh sì, infatti dicevano proprio questo, cioè che si dice il bar, no, è una roba per vecchi, non ci va nessuno. No, assolutamente no, ci vanno 4 milioni di persone e il 50% sono giovani, sono Gen Z o Millennials.
Persone
quindi,
sotto
insomma,
i 34
esatto,
anni.
Esatto, quindi insomma non è vero che è un luogo per vecchi e non è vero che non ci va nessuno, assolutamente no.
Clamoroso. Cosa succede invece sul fronte della pubblicità?
Allora, la pubblicità pre e post partita registra dei tassi di attenzione intorno al 39%. Una cosa interessante è che il ricordo spontaneo di contenuti pubblicitari durante le trasmissioni generalista è del 26%, mentre nel caso di pubblicità TV e altre forme come ADV in-game, billboard, carpet, sala VAR, il ricordo è del 48%. Rafforza quindi il ruolo, questi dati rafforzano il ruolo del contesto calcistico come driver pubblicitario, appunto. Forse perché generalmente la partita in diretta TV registra il più alto livello di attenzione da parte dello spettatore interessato al calcio rispetto ad altri contenuti.
Vabbè, per forza.
Eh no, non è detto, magari a uno gli interessa il calcio, però gli piacciono molto di più le serie TV. Non è detto. Invece no. L'attenzione è più alta con il calcio.
Chi vincerà? Non vedo l'ora che sia febbraio. Chi vincerà tra la Coppa Italia e il Festival di Sanremo?
il Festival di Sanremo, no, non lo so.
Non so, dipende.
Vedremo,
magari,
vedremo.
Metti che ci sia
lo scopriremo nei prossimi giorni.
Metti che ci sia un quarto di finale Inter-Juventus, se ti voglio vedere. E comunque, De Leonardo del Sound va di Vicky dalle frequenze Radio Atlanta Milano con Silvia Davide e Mauro Magnitosi in regia. Vi chiude qui e vi dà appuntamento a mercoledì prossimo, come sempre capita in questo mese di luglio. Vi lasciamo con un brano nuovo di Chris Cohen, che è un cantautore molto versato verso il jazz. Infatti ha fatto un album jazz che si intitola Painting Room. Peccato che non sia veramente jazz, nel senso che ci sono dentro elementi che ricordano per esempio i temi Impala, oppure anche George Benn, oppure Milton Nascimento. Qualcuno ha visto anche Gary McFarland in un album In Sound che uscì nel 65. Vengono a mente anche i francesi Tahiti 80s e gli Stereolab, insomma di tutto e di più, perché dentro ci sono flauti, ottoni, sax, chitarre trattate per suonare come se fossero acqua, la voce pigra al limite dello strato di questo Cohen. Andate a ascoltare questo Painting Room perché la canzone è veramente molto bella. The Mage, Chris Cohen. Ciao a tutti, alla prossima.
Ciao.
At the hospital and the middle school, anywhere you look, someone's power over someone else. Protect. But only life is precious. Only life is precious. Somebody's love was shot down again. Don't believe what